Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri, forzano, forzano, forzano.
Smettila di pignoncolarti addosso e muoviti.
Mettici mano
e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio del podcast I Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Io sono Francesco, insieme ad Emanuele.
Ben ritrovati a tutti.
Manu, questo qui è un bel episodio, sono contento di farlo, mi piace assai.
Piace anche a me, non se ne parliamo mai abbastanza di questa cosa e quindi cogliamo l'occasione per ritirarla fuori.
Allora, il tema di oggi è questo dell'avventura, di riscoprire un po' quell'avventura semplice, no? Che si può vivere nella propria quotidianità. Giustamente Manu mi ricordava che pure con Matthew di Wild at Heart, di Cuore Selvaggio, avevamo parlato appunto che c'erano diversi gradi di avventura che si potevano vivere, no?
Lui parlava dell'avventura grande, no? della nostra vita, proprio nel grande schema della nostra vita, poi le avventure quelle occasionali, quindi che ne so, fare un viaggio, un'esperienza particolare, ma poi lui poneva molto l'accento su queste avventure ordinarie. Che possono fare parte della nostra vita senza creare grandi eventi, senza, diciamo, la portata del quotidiano e di tutti, in maniera economica, istantanea, e che ti faccia calare appunto subito in questo clima di avventura. E questo è un po' quello che ci sentiamo di tirar fuori oggi.
Che poi, ecco, magari vale la pena anche riprendere un po' il tema dell'avventura, del perché è importante in particolare per gli uomini, anche per le donne, però insomma trovo che per gli uomini sia una cosa particolarmente vitale, e andiamo anche a riprendere un po' quei temi di Wild at Heart, del perché insomma alla fine sto argomento è così centrale. Per chi non avesse seguito gli episodi di Wild at Heart, di Cuore Selvaggio, sono usciti a luglio scorso e vale veramente la pena andarli ad ascoltare. Cuore Selvaggio è questo libro scritto da John Eldridge che tira fuori un po' quelli che sono i pilastri fondamentali per riscoprire il cuore dell'uomo, e uno, forse il primo di tutti, è proprio questa qua di riscoprire l'avventura, vivere l'avventura. L'uomo per sua inclinazione ha proprio questa attrazione per l'ignoto, per l'avventura, per il mettersi in situazioni che ti mettono in discussione, che non sono così ordinarie, sono straordinarie, che richiedono capacità, skill, richiedono coraggio, richiedono, ecco, andare verso l'ignoto. Però appunto, detta così, sembra che ogni volta uno deve andare attraversare il nuoto dell'Oceano Atlantico, ma in realtà l'avventura, la nostra vita quotidiana offre tantissimi, tantissimi spunti. Matthew appunto parlava di questi diversi gradi di avventura che possono essere appunto vivere l'avventura grande nella tua vita, vivere avventure che potrebbero essere quelle stagionali, no? Magari a fare una vacanza sulle Alpi, non so, stai 5 giorni, una settimana fuori, così. E poi ci sono avventure più piccole, insomma, questo qua è un po' lo schema.
Sì, visto che siamo partiti così, io direi, vorrei anche differenziare per chi ci ascolta l'avventura, diciamo, dalla bravata. Cioè, l'avventura parte dal presupposto di recuperare uno spirito, diciamo così, che poi specialmente nella società moderna è facile assopire, ma che se poi ripensiamo al noi da bambini è facile farlo riemergere. Però non significa portarci a fare la bravata per cercare l'avventura, ma quando siamo davanti a una condizione alla volontà, diciamo così, di vivere l'avventura, poi ognuno di noi lo sa dentro se siamo frenati nel farlo da una questione di paura, ecco, se c'è una paura che ci frena dal farlo, che vale la pena rompere, o se è una bravata. E quindi questa cosa vorrei differenziarla, cioè avventura non significa prendere la prima cazzata che ci viene in mente per rompere questo. A delle volte in realtà potrebbe essere anche sì, no, una cosa sensata, però nel senso che non stiamo dicendo fare i 180 in tangenziale per cercare l'avventura, no? Ma si tratta di recuperare quello, lo spirito che un po' è dentro di noi, che delle volte la nostra società assopisce. E credo che però, ecco, la condizione, senza appunto arrivare alla bravata, ma la condizione, diciamo così, essenziale dell'avventura è che ti porti fuori da una zona di comfort, diciamo così. Cioè uscire dal proprio ambiente di comfort, che tendenzialmente al giorno d'oggi è un po' difficile, perché mentre la scomodità fino a non molti decenni fa era una condizione forzata, diciamo, per andare a farti la doccia devi uscire di casa, mentre invece oggi la comodità permea il nostro quotidiano in una maniera, diciamo, totale. Anche un po' ne avevate parlato anche nell'episodio insieme ad Angelo, e quindi vi riporto anche di ascoltarlo. Però è una condizione essenziale nell'avventura, secondo me, è quella di rompere questo ghiaccio della comodità, ecco.
Io direi anche che avventura vuol dire, per quello insomma che vorrei intendere oggi io, è avventura è anche un'esperienza comunque che ti porti a contatto con gli elementi esterni, con la natura. Avventura per me non vuol dire, non so, farsi una nottata sui videogiochi a risolvere non so quale enigma, e non sono un grande esperto, ecco. Però ecco, io per quello che intendo oggi, avventura vuol dire veramente uscire fuori, entrare a contatto con gli elementi, entrare a contatto con la natura e sentire soprattutto il proprio limite personale. Avventura chiaramente, cioè, è per la vita, non è appunto, come dicevi te, per mettersi in pericolo o mettere in pericolo gli altri, ancora peggio. Avventura è una dimensione in cui si esce dalla propria zona di comfort e si va a esplorare l'ignoto. Guardate che un'avventura è anche semplicemente mi è capitato l'altro giorno di scendere dal paese. Il paese nostro praticamente ha una parte vecchia e una parte nuova, ed è la parte vecchia sta in alto su una montagnetta e la parte nuova sta in basso, e c'è una separazione tra questi due in cui ci sono uliveti, stradine di campagna e cose così. L'altro giorno l'ho fatta di notte perché stavo scendendo di lì, avevo la mia luce frontale, la mia lucetta e tutto il resto, ma ho fatto una strada molto secondaria, ci sono diverse stradine che collegano i due paesi, ho fatto una strada molto secondaria dove sapevo che praticamente non passava nessuno. E a un certo punto, nel buio più totale, nel silenzio più totale, ho sentito dei rumori, tipo, ma qua c'erano i cinghiali magari, no? Che non, cinghiali non c'è niente da aver paura, però sai, magari se ci sta un branco nella notte che si spaventa, tu stai là in mezzo alla strada, magari attraversano così in maniera irruenta la strada, magari ti prendono, capito? Allora mi sono fermato, ho acceso la luce, ho guardato intorno, cioè una cosa stupida, no? Se vuoi, che andare veramente da un paesello all'altro saranno 2-3 chilometri neanche, comunque mi ha messo in situazione in cui mi sono attivato, ecco, tutte le mie percezioni, il mio senso del pericolo così si è attivato, ed è stato divertente, dico la verità. Ecco, questo per dire che una cosa così piccola può diventare occasione. Non so se mi sono spiegato.
Sì, assolutamente. E richiamo comunque questo, cioè, a prescindere l'elemento, diciamo, di continuità in queste cose, piccole e grandi che siano, è appunto uscire da una zona confortevole, da uscire da una comodità, fare qualcosa che comunque un po' ti dà quel senso di dire, ma cioè, sto facendo una cosa più grande di me, no? Oppure sto, cioè, un po' questo senso di oppure ad esempio mi porta fuori dal mio stare comodo dove sto, eccetera. Questo qua è un elemento che unisce un po' le varie esperienze di avventura, a prescindere di quali siano, e secondo me è importante anche sottolineare il punto di partenza delle persone. Quindi per qualcuno può voler dire fare, per esempio per Francesco può voler dire andare sui ghiacciai, che magari hai già fatto esperienze di arrampicata, così per qualcun altro può voler dire che uno step già di avventura può essere, che ne so, il parlare in pubblico, non so, dico una cosa semplice, però voglio dire che questo elemento qua poi va tarato sull'esperienza personale di ciascuno, però secondo me è importante mettersi in gioco in questa cosa qua e farlo a livello quotidiano, perché non c'è bisogno per forza di andare sulle grandi cose. Anzi, cioè, a mantenere questa avventura, diciamo, ordinaria, come diceva Matthew, ci aiuta a mantenere, diciamo, a coltivare quello spirito
vivo,
quello spirito.
Sì, sì, sono d'accordo.
Altrimenti trovi l'esperienza che magari ti ricarica e poi di nuovo ritorni al nulla. E specialmente per chi, per lavoro o per non lo so, per le sue condizioni, magari è tipicamente seduto su una scrivania o fa dei lavori più sedentari, più meno anche coinvolgenti da questo punto di vista, è bene che trovi questo spazio, secondo me.
Una volta per me, cioè, lo farei due o tre esempi così che mi sono successi nella vita. Forse il primo che mi ricordo era quando avevo forse 20 anni, stavo leggendo il libro di Walter Bonatti, Montagne di una vita, che vi consiglio veramente caldamente se uno vuole così pensare e cominciare a pensare un po' di avventura. Questo libro di Walter Bonatti è stupendo, un alpinista degli anni 60, e racconta di quando era ragazzo, anche delle prime avventure che ha fatto, e vedi anche la gradualità, no? Come faceva le cose. Racconta che tutti i sabati andava con il suo amico a dormire sotto le pareti col sacco a pelo all'addiaccio, no? Per imparare a stare a certe temperature e tutte queste cose così. E mi ricordo che io nel mio appartamento di Roma, quello che mi è venuto in mente è che non ho mai dormito, per esempio, soltanto col sacco a pelo fuori, non potendo in quel periodo andare in montagna, mi era venuta l'idea di dormire in balcone col sacco a pelo. Vabbè, è la stupidità. È veramente una stupidaggine, no? Però tu ti immagini, no, di dormire in montagna senza tenda, ti sembra una cosa spaventosa, gli animali, questo, il freddo, il vento, qualsiasi cosa, no? Bene, se è una cosa che ti stuzzica, che ti mette in discussione, potresti veramente provare a dormire semplicemente nel giardino di casa o nel balcone col sacco a pelo, tutto bello acchittato di tutto punto, che sai che nel caso proprio che stai a congelare e non ce la fai più, puoi comunque entrare dentro casa, no? È un modo per scoprire i propri limiti in maniera sicura, ecco, in maniera comunque controllata. E questa è la cosa più bella, secondo me. Noi pensiamo che nelle grandi avventure, quando ascoltiamo quelli che vanno sull'Himalaya e fanno queste grandi traversate, grandi imprese, pensiamo che sia quasi un gesto eroico, così, non voglio dire improvvisato, però insomma con un grande fattore di ignoto, no? Che ci sta sicuramente, no? Ma non ci rendiamo conto che quello che per noi sembra una cosa incredibile, no? Che dico, mamma mia, 7 giorni a 5.000 metri, una cosa del genere, in realtà per loro è stato un processo estremamente graduale. Cioè che prima hanno fatto, non so, le vette a 2.000 metri dell'Appennino, poi dopodiché si sono spostati sulle Alpi, e dopodiché si sono spostati sulle Alpi e hanno cominciato a fare le prime esperienze sull'Himalaya, fino ad arrivare a quella grande impresa che adesso tu stai leggendo, stai ammirando, stai guardando e stai sognando. La gradualità nell'avventura è un elemento estremamente importante. Quello che può far sorridere, quello di dormire col sacco a pelo sul balcone, in realtà ti dà le skill per capire anche come gestire il freddo, qual è il materiale che veramente hai bisogno per dormire all'esterno. Capisci che magari un capo di abbigliamento in più o in meno può fare la differenza, che magari ci vuole il berretto per dormire nel sacco a pelo d'inverno fuori, perché appunto tenere calde la testa e le estremità sono la cosa più importante. Tutte stupidaggini. Uno può fare l'esperimento di mettersi la bottiglia d'acqua calda dentro al sacco a pelo, che è uno dei trucchi che insegnano per tenersi caldi di notte d'inverno quando stai in tenda, e tutta sta roba qua. Quindi la gradualità fatta in un'esperienza così semplice è, secondo me, è molto utile. Ci insegna tanto, ci insegna di noi, ci insegna dell'ambiente esterno e ci dà quel tocco di avventura importante che è bello.
Esatto, sempre a partire appunto dal proprio punto di partenza. Un'altra cosa che secondo me è pratica e aiuta a farlo è, ad esempio, se non si è mai fatto, praticare uno sport, perché ti dà un'ordinarietà, ma nell'avventura, ad esempio, io mi ricordo molto prima, le prime volte che facevo gli allenamenti, ad esempio quando ho cominciato a giocare a rugby, ma mi ricordo ancora di più, ad esempio, le prime partite che... Cioè, dal punto di vista emotivo ti mettono molto in discussione, perché
cavolo,
è la prima volta che
le
ti
prime
misuri,
gare in bici.
Ti caghi sotto.
Sì, sì.
oppure poi in realtà ogni partita è nuova, per esempio io col rugby lo vedevo, perché poi magari una partita di fronte c'hai uno che è grande come te, la partita dopo ti trovi degli armadi, che cioè comunque hai degli stimoli sempre nuovi. Ed hai un'ordinarietà, o le stesse cose, di solito si vive soprattutto quando magari si inizia un qualcosa di nuovo, però proprio per questo, quando, secondo me, quando si ha la percezione che non sai tirar fuori sempre quello spirito lì, perché sei entrato troppo in un quotidiano, per esempio lo sport secondo me può essere può applicarsi a questo principio, perché se tu fai 100, 200, 500 partite, dopo quell'hype, diciamo, quella carica, quel discomfort che avevi nelle prime partite, un po' si perde. Quindi avere anche...
Beh, alzi l'asticella, sì, sì.
Esatto, l'avventura prevede anche che o alzi l'asticella o fai un qualcosa di diverso. Ecco, secondo me c'è anche questa cosa qua. Nelle avventure un po' quotidiane, intendo. E poi...
Vai, dito.
No, è un cambio un po' la questione dopo, quindi finisci pure se era questo.
No, niente, mi è venuto giusto in mente che appunto nel discorso dell'ordinarietà, secondo me è una cosa stupenda sperimentarsi con quello che hai, no? Penso per i miei genitori, o per il mio nonno addirittura, che mi raccontava delle storie che non avevano le camere d'aria e mettevano... Le gomme, quelle della pompa, no? Dell'acqua intorno al cerchione per fare girare, quindi veramente arrangiarsi con quello che avevi. Secondo me adesso noi siamo arrivati invece in un ipertecnicismo che non possiamo manco andare in bicicletta se non abbiamo i copriscarpe in un certo modo, il pantalone in un certo modo, il pedale in un certo modo, o l'attrezzatura di montagna in un certo modo, e cosa che invece è una pura follia. C'è un grande ritorno nel... vedo un po' anche su YouTube, o insomma un po' le mode che ci stanno, c'è da una parte sicuramente l'ipertecnicismo, e dall'altra parte c'è anche questa un po', questo grande ritorno nell'andare in bici con quello che hai, con i pantaloni che hai, sì, con i pedali che hai, con tutte queste cose qua. E secondo me è stupenda questa cosa qua di mettersi nelle condizioni con quello che hai, no? Vuoi dormire fuori, prendendo questo esempio, no? Vuoi dormire fuori, non hai il sacco a pelo da 0 gradi invernale, perfetto, buttati addosso 3 coperte, vedi che succede, no? Prova a sperimentarti con quello che hai, così ti renderai conto se effettivamente poi magari non è che le cose tecniche esistono soltanto per un discorso commerciale, esistono perché effettivamente sono anche funzionali. Però è sempre che c'è questo ipertecnicismo, crea una barriera tra noi e l'avventura che ci aspetta, perché ci sentiamo impreparati da un punto di vista tecnico, invece puoi fare tante cose con quello che hai.
Come si dice da noi, a buon soldà ogni arma che fa.
Esatto.
Cioè un bravo soldato riesce a trovare un'arma in qualsiasi cosa, no? Però sì, diciamo che insito nello spirito di avventura c'è sempre anche la capacità di adattamento con quello che si ha, è anche molto stimolante. E legato a questo, un'altra cosa che vorrei aggiungere è di evitare i palliativi di avventura del virtuale o della tecnologia,
certo.
Cioè delle volte prima avevi, io non so, non potrei parlare troppo di questo perché non uso molto i videogiochi, però prima avevi accennato un po' questa cosa e io l'ho vissuta, perché quando ogni tanto mi piace anche con gli amici, quando mi invitano così tipo una volta all'anno mi capita di giocare a FIFA, non so, quei giochi lì, no, con la PlayStation, a calcio, però A parte che io sono scarsissimo, quindi non giocandoci
mai...
Se non
ci giochi, veramente...
Non giocandoci mai mi vergogno sempre, perché poi sei lì che sai che sei più scarso, sai che tutti quelli che giocano contro di te vincono e quindi ti vorresti anche mettere da parte per pietà. Però vedo proprio che una banalissima partita a calcetto stimola molto di più rispetto a mettersi davanti a FIFA, che non c'è niente di male se c'è la domenica pomeriggio che uno dice voglio farmi la partita con la PlayStation, cioè, non sto dicendo questo, però secondo me non puoi pensare di usarlo come un palliativo per uno spirito di avventura, perché non lo puoi vivere. Oppure pensavo ad esempio a guardare dei film che stimolano un po' questa cosa qua. Cioè, guardando Bear Grylls non vivi le cose che... Adesso ho preso l'esempio ovviamente esagerato, ma non vivi... Non ti alza quello spirito lì. Ma Bear Grylls, mi ricordo che andava di moda quando facevo le medie e le superiori, non so se ci sia ancora, ma è quello che andava nei boschi, faceva i documentari, mangiava gli scarafaggi, sta roba qua.
Gesù.
Comunque è uno dei documentari, tipo un Indiana Jones dei documentari, se non ricordo male. Però per dire che non questi palliativi non equivalgono al fatto di uscire, prendere e viverla l'avventura. E poi un'altra cosa che secondo me è importante è che specialmente quando facciamo fatica a calarci in questa cosa, può essere di grande aiuto condividerla.
Certo, hai ragione. Quando abbiamo fatto quando abbiamo fatto l'esperienza Real Man, per esempio, il fatto che eravamo in 10... cavolo, cioè essere nel bosco così senza tenda, sotto acqua tra l'altro, insomma farlo insieme è stato tutta un'altra cosa, cioè io un po' di esperienza ce l'ho, però ecco, vivere la stessa cosa da solo sarebbe stato molto più impegnativo.
Sì, è stimolante sia perché magari una cosa che non ti sentiresti di fare per paura o per qualsiasi motivo, in realtà sei stimolato a farla perché sai che puoi contare anche su qualcun altro, e allo stesso tempo ti aiuta a vivere un po' quella cosa del branco di cui parlavamo, quindi anche il fatto di viverla con persone che stanno vivendo la stessa esperienza, sia su un piano, nel senso che stiamo andando nel bosco per dire la notte in tenda o qualsiasi altra cosa, ma sia... sul piano del fare gruppo, diciamo, che secondo me, cioè, spesso vanno pari passo questa cosa dell'avventura, del fare gruppo, ed è bello che sia così, e c'è sia la questione del aiutarsi, quindi ridurre, non so, rendere quella una cosa più grande per noi, la rendiamo più piccola perché è condivisa con qualcun altro, e allo stesso tempo alimentare delle relazioni che ci fanno bene in questo senso.
No, è molto interessante questa cosa. No, mi faceva piacere se ci raccontavi un po' la tua esperienza invece in bici,
sì.
Quelle là che facevi quando eri piccolo.
Sì, ho fatto in prima superiore e seconda superiore, avevo fatto due esperienze che erano organizzate dalla mia scuola, e le ricordo, dei bellissimi ricordi su quello. E riprendono molte di queste cose. Allora non ero assolutamente cosciente di questo, però sicuramente, cioè, oggi mi risuonano tante cose che poi ho intuito, capito, ho letto a riguardo anche dei temi di cui parliamo oggi. Queste due esperienze
Me l'hai raccontato l'ho trovato piuttosto notevole, dico la verità.
Sì, no, molto, veramente bello. Erano le scuole appartenenti allo stesso... Cioè, io ho fatto una scuola salesiana, quindi erano legati ai salesiani che facevano le cose per i giovani, così. E durante l'estate organizzavano questo giro. Eravamo circa una cinquantina di ragazzi, tutti in bici, e l'esperienza durava 2 settimane. Con una media, adesso dipende da dove si andava, però penso, direi che di media c'erano tipo 90-100 km al giorno, 80-90 km al giorno. E il primo anno siamo andati nell'est Europa, avevamo fatto Slovenia, Croazia, Bosnia, e poi siamo ritornati lungo la costa, fino a Međugorje praticamente siamo tornati. E invece il secondo anno avevamo fatto Francia, Svizzera e Italia, avevamo finito a Torino. E queste esperienze ravvivavano molto sia il senso del gruppo, perché appunto si era condivisa, e la questione dell'avventura, perché delle volte anche non...
No, poi c'erano biciclette proprio da arrembaggio, dai.
Sì, perché poi ognuno, non è che compravamo le bici apposta per sta roba, ognuno aveva le sue bici, ma magari qualcuno che faceva ciclismo aveva la bici da corsa. Io, per dire, ero andato con una bici, una Bianchi degli anni 50, credo 60, perché aveva prestata al nonno, dove cambiavi tirando le cordine sotto sul telaio. Che tu probabilmente sei più...
Sì, io ce l'ho ancora così,
Esatto. Quindi devi tirare la cordina fino a che non senti che scatta, poi senti che gratta, quindi devi sistemarla un po'.
Non è che tiri la cordina, c'è una leva. Cioè.
Sì, no, la leva che però tira... cioè, mentre le bici moderne hanno gli scatti, quindi tirano la cordina, diciamo così, che muove... il cambio fino al punto giusto per centrare il cambio, invece lì nella leva tu tiravi proprio la cordina gradualmente, quindi devi centrare.
Sì,
non è niente di stratosferico, non intendiamoci,
è la tua sensibilità che conta, quella tua.
Sì, perché anche io comunque, cioè, per te magari era una cosa più ovvia, però per me, che mi ha prestato sta bici perché doveva essere una bici da corsa, però in realtà era degli anni 50-60, se no io avevo delle mountain bike, noi avevamo in famiglia così le mountain bike, tutte col cambio, diciamo così, moderno, comunque a scatti.
Sì.
E quindi sì, ma poi un ragazzo mi sa che si era proprio rotto il telaio, mi pare, il primo anno, tornando a tipo 3-4 giorni dalla fine, si è proprio tranciato a metà il telaio per dire con che bici andavamo via. E poi penso soprattutto per i responsabili, qualche volta ci hanno raccontato che non è che fosse proprio una passeggiata, nel senso che hai la responsabilità di ragazzi di
sulla
14
strada,
anni,
poi, insomma,
sulla strada, poi una fila di 50 ragazzi dove si cercava di coordinare le curve, le rotonde, così aspettandosi per far sì che tutti fossero in coda.
Insieme,
delle volte
capitava
che si perdeva qualcuno e lì... Cioè, insomma, soprattutto
tutto
per i responsabili, non so quanti anni di vita ha perso. Cioè, perdi un ragazzo, ne so, in
immagino.
Francia.
Tutto questo in Bosnia, soprattutto, ma tutto questo senza cellulare, senza nessun Google Maps.
Esatto.
Cioè,
esatto. No. Loro, chi ha guidato, faceva il giro prima in furgone, si faceva un'idea, però più volte capitava di perdere la strada. Poi delle volte si era ospitati, delle volte si andava in tenda, c'era un po'... di avventura anche lì.
Ed beh,
è un tipo di esperienza, non so se le facciano ancora, perché ormai è sempre più vincolante anche per chi ha la responsabilità dei ragazzi queste cose, e non tutti se la sentono di farla, perché insomma comunque succede qualcosa.
È appunto per questo è estremamente attuale il discorso che stiamo facendo oggi, perché quello che magari, capito, i tuoi responsabili con un po' di così
spirito di avventura,
esatto, osando un po' di più quello che magari avrebbero dovuto fare, però magari si parla mo di 10-15 anni fa, e io magari, che quando ero più piccolo, si parla di 30 anni fa, adesso queste cose qua sono praticamente infattibili, perché, capito, già che il bambino va a scuola da solo sembra chissà che sta a fa'. Quindi ancora di più sono attuali, secondo me, questo spirito di andarsi a riappropriare di tutto questo. Io, diciamo, l'argomento l'ho voluto tirar fuori perché per me stesso io mi rendo conto che durante l'inverno un po' mi rattrappisco, perché le giornate corte, perché il freddo, tutte queste cose così, tendo un po' a spendere il tempo magari con delle cose che devo fare, magari sono più intellettuali, più al computer, cose così. E però ne soffro, cioè io sono una persona che tendenzialmente sta abbastanza fuori, e mi piacciono i lavori manuali, mi piace stare all'aria aperta, mi piace l'avventura, mi piace lo sport, però d'inverno un po' mi rattrappisco e senza rendermene conto scivolo in un po' in un'apatia che, ecco, ha necessario di uno scatto in più per ritornare vivo, no? Su quei punti lì. E mi sono reso conto che semplicemente, ne so, andare in paese, io qua sono stato un paio di chilometri dal paese, ecco, già andare e tornare in paese a piedi, così già vedo che mi riattiva, no? Un pochettino. Mm-hmm. E no, la cosa che volevo raccontare è che una volta ogni tanto vado in un convento, passo un paio di giorni lì dove ci sta un mio amico, praticamente quasi fa vita eremitica, e sto lì un po' con lui e preghiamo insieme, stiamo insieme, parliamo, cose semplicissime, quando c'è il momento si cura un po' l'orto, si spacca la legna, cose così. E però vado in macchina perché a 75 km, insomma, barra 80, dipende un po' dalla strada che fai, da dove abito io. Ma l'anno scorso invece sono andato in bici. E già capito la cosa di prendi la bici, ti carichi il sacco a pelo dentro, me l'ho caricato anche il fornelletto per farmi il caffè a mezza via. Poi era autunno, quindi si passa un valico a 1200 metri e già era bello freschino. Quindi già il processo, capito, di prendersi la bici, andare lì, farsi sti chilometri, farsi la montagna. Poi stare lì il tempo che devi stare, poi riprendersi la bici e tornarsene a casa. Ecco, già questo prende una dimensione completamente diversa. È una cosa che all'interno di un weekend si può fare, non è troppo impegnativa ed è, secondo me, molto arricchente. Questo, volevo riproporla a piedi questa cosa qua. Farmi 2 giorni di cammino per andare, starmene lì e ritornare. Chiaramente questo ci vuole un po' più di tempo, però insomma, se tu ci pensi, fare un'esperienza così, che 2 giorni di cammino, stai lì 2 giorni, poi o ti fai venire a prendere o fai altri 2 giorni di cammino per tornare, cioè ti fai quella settimana o quei 4-5 giorni che entri in una dimensione totalmente nuova, cioè non c'è bisogno di fare la traversata dell'Islanda, cioè se vuoi fare la traversata dell'Islanda va benissimo, in sci d'inverno, una figata, va bene. Se vuoi andare, capito, in Marocco, fare la traversata del deserto, pure fighissimo, tutte cose stupende, andare a fare windsurf alle Canarie, stupendo. Però ecco, anche una cosa così semplice come partire da casa a piedi per andare a trovare un amico, una persona che sta, capito, a 80 km, attraversando magari anche un posto bello così, e dormendo per strada con la tenda, eccetera. Cioè, a me mi affascina tanto, ecco, secondo me questa è una cosa che vorrei fare.
Sì. E io poi aggiungerei una cosa che per chi magari soprattutto fa fatica cioè, ritrova, diciamo, come qualsiasi tipo di esperienze di questo genere siano troppo, comunque di mettersi in gioco, possibilmente farlo con qualcuno, perché questo appunto, come dicevamo prima, aiuta. Non c'è fallimento, secondo me, nel fatto di dire: non sono riuscito a farlo, ma anche saper godere del dire: ok, io sono arrivato fin qua ed è una cosa che per me non era nelle mie corde, o comunque non avrei mai
Sì,
pensato di
no, è
arrivare fin qua.
vero.
Quindi anche del godere dell'aver, diciamo, esserti preso un rischio davanti a una condizione così per te un po' fuori dalla tua zona di comfort, non esserci andato fino in fondo va bene, cioè non è un fallimento, ma anche il godere del saper uscire dalla zona di comfort. E secondo me mettersi nelle condizioni appunto è importante, specialmente in una società dove ho caldo, accendo immediatamente l'aria condizionata, ho freddo, ho immediatamente il riscaldamento che mi copre, l'acqua calda che viene fuori subito, cioè ho tutte le comodità possibili immaginabili, e ecco, sapersi mettere nella condizione di dire: ok, esco da questo quadratino, possibilmente con qualcun altro, è molto
Ma è
stimolante.
stato bello, per esempio, l'anno scorso, durante il periodo di Pasqua, no, che abbiamo fatto questa traversata a piedi qui in Basilicata, e ci
Già,
stavi anche tu e altra gente.
sì.
Abbiamo fatto questo cammino che abbiamo ribattezzato il Cammino del Buon Ladrone. E tu mi hai raccontato che insieme al Venture avete fatto una serata qualche giorno prima per provare un po' la tenda, il sacco a pelo. Siete andati su in montagna, vi siete morti di freddo,
Sì, sì,
tra
sì, sì. Già
l'altro. Però già quello, no? Viversi quel freddo, stare lì, già
quello,
prendi la.
sopravvivere, già.
No, vabbè, cioè il fatto comunque era una situazione facile, insomma, siete arrivati con la
Sì,
macchina
sì, sì.
e avete piantato la tenda praticamente. Ecco,
Sì, sì, sì,
cioè,
sì.
già quello è una cosa bella. Dai, questo era un po', volevamo un po' punzecchiare su sto punto qua, e secondo me è importante fare mente, cioè se non l'hai mai fatto, magari avvicinati a qualche tuo amico che magari ha un po' uno spirito più avventuroso del tuo e fatti coinvolgere, oppure tu stesso organizzati una cosa alla tua misura, che non è importante appunto quanto è avventurosa o quanto è complicata o quanto è ambiziosa, tutt'altro, va bene anche fare una cosa semplice, va bene anche fare una cosa facile, l'importante è che ti riporti però invece a quel, ecco, gli elementi, al mondo fuori da te, al caldo, al freddo, alla pioggia, al sole, che ti mette un po' in discussione, ti faccia uscire da quella routine quotidiana che è spesso un po' alienante, ecco.
Bene, se volete scriverci, contattarci per qualsiasi ragione, lo potete fare mandando una mail a scrivi@realmen.it. Magari non siamo rapidissimi, però ci siamo e rispondiamo. E niente,
io sarei contento anche se qualcuno che sta ascoltando
quello no.
Quello già le prendo già altri da altre parti gli insulti, quindi per questo mi limito. Ma no, stiamo ristrutturando un pochettino vari argomenti, no, che stiamo pensando di trattare, anche argomenti sul blog, sul sito, e quindi cioè, contributi da chi sta ascoltando su argomenti, temi, cose che secondo voi varrebbe la pena trattare o toccare, mi farebbe molto piacere ascoltare la vostra opinione, così che insomma integriamo in tutto quello che stiamo già preparando.
Esatto.
Allora ragazzi, buona settimana. Real Men, il podcast, esce ogni mercoledì e quindi ci vediamo mercoledì prossimo.
Ciao.